Buonasera, innanzitutto un grazie particolare alla Niarti che ancora una volta mi ha dato la possibilità di offrire il mio, seppur piccolo, contributo alla riuscita dell'evento. Cercherò di stare nei tempi e, se possibile, di recuperare anche qualcosa in modo che anche gli altri colleghi possano mantenere il loro palinsesto di relazioni. Io vi presenterò due piccoli strumenti da mettere nella cassetta degli attrezzi, contenuti all'interno di un manuale che è stato recentemente pubblicato, e vi parlerò del contributo infermieristico per il superamento del limite. Dici, ma quale limite? Essenzialmente quello dettato dalle logiche che vigono in sala operatoria, logiche strutturali, logiche di sistema, ma anche logiche che derivano dalla consuetudine, dal sempre fatto così, e in un certo qual modo anche dal sapere medico che in certi contesti la fa da padrone. Andiamo con qualche dato. In Italia i volumi dell'attività chirurgica rappresentano circa un terzo della totalità dei ricoveri. Gli unici dati certi che ci sono è che nel 2005 sono stati dimessi circa 4 milioni e 700 mila pazienti a seguito di intervento chirurgico o procedura. Di questi circa 3 milioni sono stati eseguiti in regime ordinario e rimanenti in desargeri. Capite, parlando di numeri, quanto la sicurezza in chirurgia rappresenta un problema di sanità pubblica e anche una priorità di politica sanitaria, sia nel nostro sistema sanitario, così come facendo le dovute proporzioni nel resto del mondo. Sul totale degli interventi sanitari, nello specifico interventi sanitari a riferimento chirurgico, una parte di questi evolvono in complicazioni. Le complicazioni però possono essere ascrivibili a una certa quota di rischio calcolato. Poi possono esserci una quota che sono riferibili ad incidenti e per incidenti ci ho inserito anche i cosiddetti near misses, cioè quasi errori, quegli errori che sono commessi, che però per una serie di casualità, fortuna o buona attenzione vengono intercettati e non producono danno, ma anche quegli eventi senza esito oppure quei eventi con esito minimo nei confronti del paziente, che però sono ben diversi da quella quota di eventi avversi che vanno di fatto a rappresentare gli eventi sentinella, ovvero quegli eventi particolarmente critici che possono mettere a rischio la vita stessa del paziente e mettono in forte crisi l'organizzazione perché la espongono non solo a una revisione interna delle attività, ma anche a un forte interesse dal punto di vista dei mass media. Rispetto ad altri settori sanitari, la sicurezza in sala operatoria è contraddistinta per una complessità intrinseca che caratterizza tutte le procedure chirurgiche, anche quelle più semplici, vuoi per le condizioni del malato, vuoi per il regime in cui la prestazione viene erogata, vuoi per l'elevato contenuto tecnologico che viene impiegato in sala operatoria, vuoi anche per il numero delle professionalità coinvolte. E non da ultimo perché l'intervento chirurgico in quanto tale è costituito da una serie di fasi che, prese singolarmente l'una dall'altra, possono dar luogo a dei problemi anche piuttosto gravi. Perciò, se viene meno la sicurezza dei pazienti, ecco che gli stessi potranno avere un grave danno, potranno riportare delle disabilità fino alla morte e, quando va bene, invece richiederanno trattamenti aggiuntivi con un incremento di costi personali e anche familiari. Anche il professionista stesso ci avrà sicuramente grosse criticità che riguardano sia le relazioni interne ed esterne all'organizzazione, ma anche la sua immagine professionale in ogni caso sarà danneggiata e ci saranno anche delle forti implicazioni legali. L'organizzazione andrà incontro a contenziosi, ci sarà un impiego di risorse, se non altro per quanto riguarda l'aspetto assicurativo, il sistema può perdere di credibilità e anche la rendicontazione sociale può venir meno. E quindi, come potete vedere dalle simpatiche vignette, mentre lì il chirurgo a cercare nell'addome globoso del paziente dove incidere per trovare il rene, fuori c'è l'avvocato, mi dispiace che non si vede tanto bene, però c'è fuori l'avvocato che dice prima o poi sbaglieranno. Questa cosa qua non l'abbiamo pensata solo noi in Italia, è una cosa che è diffusa a livello mondiale. Basti pensare che nel 2008, fra i tanti programmi che l'OMS mette in campo, sono state pubblicate le linee guida per la sicurezza in chirurgia. Queste linee guida sono state riprese a livello italiano attraverso la stesura e la pubblicazione di un manuale per la sicurezza in sala operatoria, raccomandazione e checklist, pubblicato ad ottobre del 2009, che è stato presentato al grande pubblico e alla stampa l'11 di novembre di questo mese, naturalmente. Questo manuale era già consultabile però in bozza dall'aprile del 2009. Il manuale si compone di due parti. Una prima parte sono le raccomandazioni. Le raccomandazioni affrontano 16 obiettivi specifici che partono dall'operare il paziente corretto e il sito corretto, prevenire la ritenzione di materiale estraneo, eccetera, eccetera, fino ad arrivare anche ad attivare sistemi di valutazione dell'attività in sala operatoria. Queste raccomandazioni qua sono state elaborate dal Ministero sulla base dell'evidenza clinica, consenso degli esperti di un gruppo di lavoro per la sicurezza del paziente. E inoltre fanno riferimento per alcuni punti anche a precedenti pubblicazioni edite dal Ministero. Anzi, torniamo un attimo indietro. Per ogni obiettivo all'interno del manuale sono presentate le azioni da porre in essere, cioè una guida per le azioni da porre in essere che ogni organizzazione può attuare per affrontare, ad esempio, il punto di criticità presente nell'organizzazione stessa. Ma la cosa che a mio avviso è innovativa e fortemente interessante è la diffusione di una checklist. La checklist in chirurgia, questa qua, è stata sviluppata sulla base di standard raccomandati da evidenze scientifiche e favorisce in modo sistematico l'aderenza agli standard stessi, naturalmente se la checklist viene rispettata. Sostiene quindi cambiamenti del modo di lavorare e di fatto anche i cambiamenti del comportamento individuale, perché uniforme i comportamenti stessi. Rafforza inoltre i processi di comunicazione che da sempre sono stati uno dei punti critici dell'attività in equip. Questa era la checklist OMS che è stata ampiamente sperimentata in 8 ospedali mondiali di diverse dimensioni e in diversi contesti sociali e ha dato dei risultati eclatanti. Ha permesso la riduzione di più di un terzo della mortalità e delle complicanze post-operatorie nei setting in cui è stata impiegata. Il Ministero ha emanato sui risultati ottenuti della guida OMS una apposita checklist. Questa checklist è stata, rispetto agli item della precedente, è stata incrementata con un ulteriore item che è il piano per la profilassi del tromboembolismo post-operatorio. Sono previsti 7 controlli da effettuare prima dell'induzione all'anestesia, 7 controlli da effettuare prima dell'incisione della cute e 6 controlli da effettuare prima che il paziente abbandoni la sala operatoria. Se il controllo non viene fatto, secondo le indicazioni ministeriali, non si dovrebbe continuare a procedere. Estremamente importante, per migliorare l'implementazione della checklist e anche per renderla di fatto applicabile, va designato un coordinatore della stessa tra i componenti dell'equipe operatoria, che sarà poi responsabile della verifica dei controlli da parte dei rispettivi componenti dell'equipe stessa e soltanto dopo aver effettuato l'avvenuto controllo contrassegnerà con un segno di spunta la casella del relativo item. Come potete vedere, l'OMS ci suggerisce come coordinatore l'infermiere di sala operatoria, quindi il ruolo infermieristico viene valorizzato addirittura in sede OMS. Vi vado a rappresentare un piccolo esempio applicativo. La mia realtà, azienda ospedaliera di Perugia, la più grande azienda dell'Umbria, dove all'interno opera il blocco operatorio Vittorio Trancanelli, un blocco operatorio nuovissimo, inaugurato circa un anno e mezzo fa, e lì ci sono alcuni numeri, circa 2.800 metri quadri, 11 sale operatorie dove afferiscono fino a 13 chirurgie generali specialistiche, con all'interno una centrale di sterilizzazione interna che serve anche tutto il resto dell'ospedale, un magazzino dispositivi medico-chirurgici e farmaci informatizzato, praticamente un piccolo quartiere in una grande città. Considerate che il numero degli accessi per gli interventi chirurgici sono indicativamente oltre 600 al mese. Scusate, siamo andati un po' troppo avanti. È successo qualcosa? Perfetto. Ok, perfetto. Su indicazione regionale, la nostra direzione generale ha provveduto a effettuare l'accreditamento istituzionale secondo il modello Umbro del blocco operatorio e di altre strutture presenti all'interno dell'azienda ospedaliera di Perugia. Per far questo che cosa è stato fatto? Sono stati formati dei valutatori interni. I valutatori interni erano costituiti principalmente da personale infermieristico e anche tecnico e diciamo una quota un pochino più piccola da personale medico. Questi valutatori hanno effettuato un corso per auditor dei sistemi qualità e sono stati individuati come gruppi di verifica per gli audit interni. Audit interni che hanno riguardato nello specifico tutte le procedure che venivano poste in essere nell'ambito chirurgico del blocco operatorio. Si è provveduto alla stesura di procedure, tra le quali c'è stata quella della gestione del rischio clinico. Questo ha portato al cambiamento del modo di lavorare, perché i professionisti, anche quelli diciamo di vecchia data, hanno rivisto il loro sapere anche alla luce delle evidenze scientifiche. Successivamente si è provveduto a una prima verifica ispettiva che aveva per oggetto un pre-audit, il possesso da parte della struttura in esame, nello specifico il blocco operatorio, dei requisiti previsti. E nello stesso tempo, successivamente, è stata effettuata l'audit vero e proprio ad opera di una società di valutazione esterna, la CERMET, che ha provveduto, verificando che i requisiti erano rispettati, a assegnarci l'accreditamento che ha validità triennale. Per far sì che le raccomandazioni per la sicurezza in sala operatoria funzionino, le stesse devono richiedere un processo di adattamento e contestualizzazione che le renda compatibili con le caratteristiche e le esigenze dell'organizzazione che le va ad adottare. Quindi affinché quel manuale che noi avevamo disponibile già da aprile in bozza potesse servire a soddisfare le esigenze delle 11 sale operatorie presenti nel blocco operatorio, ecco che abbiamo dovuto creare qualcosa ad hoc in funzione dei problemi che abbiamo incontrato. Un esempio concreto. A seguito di un evento sentinella che riguardava un ferro dimenticato in addome, abbiamo particolarmente approfondito la tematica del prevenire la ritenzione di materiale estraneo al sito chirurgico, che tra l'altro è uno dei punti che viene considerato all'interno della checklist ministeriale, dove viene richiesto che il conteggio finale di garze, bisturi, aghi ed altro strumentario chirurgico deve essere corretto. In merito a questo abbiamo provveduto a realizzare un percorso formativo teorico-pratico avente per oggetto la responsabilità professionale del chirurgo, dello strumentista e del personale di sala operatoria, con il grande contributo degli infermieri di sala che hanno persino realizzato un video esplicativo di come deve essere effettuata la corretta conta chirurgica. È stata redatta una istruzione operativa specifica che diventa obbligatoria in quanto procedura di lavoro e soprattutto vengono effettuate delle verifiche e un reporting periodico interno ed esterno, interno all'interno del blocco operatorio affinché tutti gli operatori sappiano come stanno procedendo rispetto agli obiettivi previsti nell'accreditamento ed esterno alla direzione aziendale. L'esperienza. Il personale infermieristico di sala operatoria, in questo piccolo percorso, ha contribuito in maniera fondamentale al superamento di limiti imposti da logiche strutturali e anche dell'efficienza produttiva. Perché prima si tendeva a correre, a prestare un po' poca attenzione agli aspetti della sicurezza, più che altro per aumentare il numero di procedure chirurgiche nell'unità di tempo. Però questo non era garanzia di successo, non era garanzia di qualità e soprattutto non ci permetteva di prevenire gli errori. Il percorso dell'accreditamento ha fatto crescere i professionisti, non solo verso un saper fare, ma anche un saper far bene, sinonimo di qualità e sicurezza. Perciò mi piace rappresentare un piccolo motto riguardo il rischio clinico per come è stato vissuto da quel gruppo che nello specifico ha affrontato la tematica del ferro chirurgico dimenticato in addome. Apprendere dagli errori passati per prevenire quelli futuri, con lo sguardo verso la qualità. Vado a concludere citando una frase di Leonardo da Vinci. Quelli che si innamora di pratica senza scienza sono come il nocchiere che c'entra in porto senza timone, senza bussola, che mai ha certezza dove si vada. Sempre la buona pratica deve essere edificata sopra la buona teoria. E questo è stato anche sottolineato dalle persone che mi hanno preceduto nelle relazioni di oggi pomeriggio. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie al collega Marco Zucconi. Ci sono domande riguardo a questa relazione? Se ci sono domande, una domanda dove? Ok.
Sono Silvia Pentenero della rianimazione del San Francesco di Nuoro. Io volevo sapere, questa pratica, questa rivalutazione per il buon operato, è possibile applicarla anche al momento che il paziente esce dalla sala operatoria e entra in rianimazione per problematiche respiratorie? Perché da noi appunto i post-chirurgici grossi, appunto per grossi interventi, a volte vengono da noi per delle problematiche respiratorie per un certo periodo. Con tutto quello che è quello che può avere un paziente di questo tipo, quindi drenaggi e varie problematiche, e e sono successi delle situazioni critiche con un giudizio differente da quello che il chirurgo o il personale medico, cioè un giudizio riguardo alla situazione del paziente, e il personale infermieristico nell'osservare la situazione del paziente in a distanza anche di alcune ore dall'uscita dalla sala operatoria.
Guardi, a mio avviso assolutamente sì, anche se nello specifico il manuale ministeriale è calato per la sala operatoria, il manuale stesso ci fornisce uno strumento che è quello della checklist e la sua validità. Basti pensare che il concetto di checklist è ampiamente diffuso in tutti quei contesti particolarmente critici, come può essere l'aeronautica, in cui per poter procedere in certi settori bisogna aver effettuato certi controlli. Io posso suggerire a voi di fare un'analisi delle criticità che avete riscontrato, ad esempio in un periodo di riferimento, e su questo costruire un'apposita checklist per l'ammissione dei pazienti nel post-operatorio e nello specifico nell'assistenza, diciamo, di terapia intensiva, che sia calcolato, quantomeno calata, sulle criticità che si sono evidenziate, tipo, adesso mi viene in mente, la rilevazione dei parametri vitali secondo dei tempi standard e non solo quando diciamo c'è al bisogno, ma anche il controllo della strumentazione prima che il paziente arrivi in sala operatoria. Sono tutte cose che già si fanno, ma se sono codificate all'interno di uno strumento di lavoro, fanno sensibilizzare tutto il personale al problema e di conseguenza aumentano il livello di attenzione che viene praticata, perché io sono convinto che la routine in certi contesti possa contribuire in maniera importante a far sì che l'errore si verifichi, perché magari l'esperienza ci può trarre d'inganno e di conseguenza noi ci fidiamo troppo della nostra capacità di controllo e non ci affidiamo a uno strumento validato come può essere una checklist che sia frutto di lavoro di un gruppo infermieristico ma anche medico.